Conference Center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione o qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto alla prima sessione generale della 177esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley, che preside a questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Manson, di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza delle autorità generali sedute sul podio nel centro delle conferenze e nella sala delle assemblee. Inoltre, riconosciamo la presenza delle presenze generali della società di soccorso, giovani uomini, giovani donne, scuola domenicale e primaria. Porgiamo un particolare benvenuto ai rappresentanti del governo, della pubblica istruzione e degli enti pubblici che sono qui presenti tra noi. Siamo grati ai proprietari e gestori delle numerose emittenti radiotelevisive, sistemi via satellite e via cavo, che trasmettono questa sessione della conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. Siamo anche lieti di rendere disponibile questa sessione via internet. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Craig Jessop e Mark Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Gloria al Signor lassù e ci farà ora ascoltare È dolce l'ora del pregar. La preghiera di apertura sarà offerta quindi dall'anziano Robert F. Orton, del 70.
Our Father who art in heaven.
Nostro Padre che sei nei cieli. Benedetto sia il tuo nome. Riconosciamo che tu sei il donatore di tutto ciò che è giusto e buono e diamo e rendiamo grazie per il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo, la cui Chiesa questa è. Ti ringraziamo, oh Dio, per il profeta, Presidente Gordon B. Hinckley. E esprimiamo la nostra gratitudine per che lui è presente qui con noi oggi. Preghiamo per coloro che parteciperanno, sia che parlino o che cantino, e preghiamo per coloro che ascolteranno e osserveranno ciò che accadrà a questa conferenza, affinché possano ricevere attraverso il tuo spirito. Ti preghiamo per coloro che servono il loro paese nelle forze armate. Guidali e aiutali a trovare posti in cui possano essere in sicurezza. Padre, riconosciamo che vivere in questo mondo ci porta a essere soggetti alle tentazioni e pertanto ti chiediamo di aiutarci a stare lontani da queste cose. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo e della sua Chiesa nei nostri giorni. E preghiamo di poter permettere attraverso il nostro retto vivere a Gesù Cristo di condurre e dirigere gli affari della sua Chiesa. E chiediamo la tua benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Presidente Hinckley ha chiesto che io vi presenti ora le autorità generali, i 70 di area, le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Il fratello Robert W. Cantwell, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà poi il rapporto del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, seguito dal fratello F. Michael Watson, segretario della Prima Presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2006. Anziano Richard G. Scott, del Quorum dei 12 Apostoli, sarà quindi l'oratore successivo. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Bisogno al mondo vedi te». Quando vi presento le autorità e mentre noi partecipiamo non solo con le nostre mani ma anche con il nostro cuore, possiamo pensare a quello che facciamo. Si propone di sostenere Gordon B. Hinckley come profeta, veggente e rivelatore, presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Thomas Spencer Monson come primo consigliere della Prima Presidenza. E James Ezra Faust come secondo consigliere della Prima Presidenza. Quelli a favore possono manifestarlo con l'alzata della mano. Quelli contrari, se ve ne sono, si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come presidente del Quorum dei 12 Apostoli, Boyd Kenneth Packer come presidente facente funzione del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti come membri di detto Quorum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirtlin, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf e David A. Bednar. Quelli a favore possono manifestarlo. Quelli contrari? Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore lo manifestino, quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2007. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, José L. González, Paolo Graal, Beaver T. O'Ching, Emmanuel A. Kissi, Eric W. Kopiske, G. Stephen Lenny, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mate, Jorge Mendez, Rodriguez Mirra, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonne, Gary M. Stewart, Michael J. Tay, Robert B. White, John W. Yardley. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento possono manifestarlo. Si propone di sostenere come nuovi membri del primo quorum dei 70 Enrique R. Falabella, Eric W. Kopiske, Michael J. Tay, Ottaviano Tenorio e Claudio D. Zivic. Coloro che sono in favore, per favore. Contrari? Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area. Richard J. K. Adje, Ruben V. Alleud, Climato C. Almeida, Sergio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando D. J. Araujo, Nolan Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Martin D. Brickenoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cosse, Robert D. Chambers, Yun Wan Cho, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gary C. Hill, Frederick C. Isiene, David H. Ingram, Tetsushi Ishii, Kapumba T. Cola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Merz, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natres, Russell T. Osgutor, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paolo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nata C. Tobias, Frank V. Trito, Terence M. Vinson, Daniela B. Wacolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Quelli a favore possono manifestarlo? Quelli contrari con lo stesso segno? Si propone di rilasciare con un voto di ringraziamento e sincero apprezzamento Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes e Ann Clark Pingree come presenza generale della Società di Soccorso. Rilasciamo anche tutti i membri del Consiglio Generale della Società di Soccorso. Si propone anche di rilasciare Judy Bangerter Beck e Elaine Schwartz Dalton quali consigliere della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Tutti coloro che vogliono unirsi a noi nell'esprimere apprezzamento per il loro eccellente servizio e devozione lo manifestino. Si propone di sostenere Judy Banketer-Beck come la nuova presidentessa generale della società di soccorso, con Silvia Enrique Allred come prima consigliera e Barbara Thompson come seconda consigliera. Quelli a favore lo manifestino? Contrari se ce ne sono? Si propone anche di sostenere Elaine Schwartz Dalton come prima consigliera nella presidenza generale delle giovani donne e Mary Nielsen Cook come seconda consigliera nella presidenza generale delle giovani donne. Coloro in favore lo manifestino? Contrari? Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie, come attualmente costituite. Quelli a favore possono manifestarlo. Quelli contrari possono manifestarlo. Risulta che la votazione è stata favorevole all'unanimità. Presidente Hinckley, grazie fratelli e sorelle per la vostra fede e le vostre preghiere. Adesso chiediamo ai nuovi autorità generali, presidenze della società di soccorso e le consigliere nella presidenza delle giovani donne di prendere il loro posto sul podio.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente. Questo Consiglio approva i bilanci per la gestione e i dipartimenti della Chiesa. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Consiglio, i dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati, rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e spese dei fondi e salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa e il personale è composto da contabili, revisori interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Secondo le revisioni svolte, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2006 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e le procedure stabilite della Chiesa, con profondo rispetto, Comitato di Revisione della Chiesa, Robert W. Cantwell.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, la prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardante la crescita dei membri e la situazione della Chiesa al 31 dicembre 2006. Numero di unità della Chiesa, numero di pali, 2745. Missioni, 344. Distretti, 630. Rioni e rami, 27.475. Membri della Chiesa. Numero totale dei membri, 12.868.606. Aumento dei bambini al di sotto degli 8 anni durante il 2006, 94.006. Convertiti battezzati nel 2006, 272.845. Numero di missionari a tempo pieno, 53.164. Templi dedicati durante il 2006, numero 2, Sacramento, California e Helsinki, Filadelfia. Due templi sono stati ridedicati durante il 2006, Santiago, Cile e Papeete, Tahiti. Numero totale dei templi attualmente operativi, 124. Membri eminenti deceduti dopo lo scorso aprile. Anziano Devere Harris, già membro dei 70. Anziano Spencer H. Osborne, già membro dei 70. Sorella Elisa Young Rogers Worthlin, moglie dell'anziano Joseph B. Worthlin, del Quorum dei 12 Apostoli. Sorella Norma Wilson Bertenson Ashton, vedova dell'anziano Marvin J. Ashton, già membro del Quorum dei 12 Apostoli. Sorella Dorothy Porter Holt, già consigliere della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
This conference began with a profoundly moving presentation of the classic hymn.
Questa conferenza è iniziata con una toccante interpretazione del classico inno E dolce l'ora del pregare da parte del magnifico coro del Tabernacolo Mormone. Le parole familiari ci rammentano che la preghiera è la fonte di conforto, sollievo e protezione garantitaci dal nostro affettuoso e compassionevole Padre Celeste. La preghiera è un dono divino del nostro Padre Celeste a ogni anima. Pensateci, l'essere supremo assoluto, il personaggio che sa ogni cosa, vede ogni cosa e ha ogni potere, incoraggia voi e me, insignificanti come siamo, a conversare con Lui quale nostro Padre. A dire il vero, poiché sa quanto disperatamente abbiamo bisogno della sua guida, egli comanda, prega, con la voce come pure nel tuo cuore, sì, dinanzi al mondo come in segreto, in pubblico come pure in privato. A prescindere dalle circostanze, che siamo umili o arroganti, poveri o ricchi, liberi o schiavi, istruiti o ignoranti, amati o abbandonati, possiamo rivolgerci a Lui. Non abbiamo bisogno di un appuntamento. La nostra supplica può essere breve o occupare tutto il tempo necessario. Può essere una lunga espressione di amore e gratitudine o un'urgente richiesta di aiuto. Egli ha creato cosmi infiniti e li ha popolati con dei mondi. Eppure, voi ed io possiamo parlare con Lui personalmente ed Egli risponderà sempre. Noi preghiamo il nostro Padre Celeste nel sacro nome del suo Figlio diletto, Gesù Cristo. La preghiera è più efficace quando ci sforziamo di essere puri e obbedienti, spinti da motivi degni e disposti a fare ciò che Egli chiede. La preghiera umile e fiduciosa porta guida e pace. Non vi preoccupate dei sentimenti espressi goffamente. Basta che parlate al vostro Padre compassionevole e comprensivo. Voi siete i Suoi figli preziosi che Egli ama in modo perfetto e che vuole aiutare. Quando pregate, riconoscete che il Padre in cielo è vicino e vi sta ascoltando. Un modo per migliorare la preghiera è di imparare a fare le domande giuste. Prendete in considerazione di passare dal chiedere le cose che voi volete al cercare onestamente ciò che Egli vuole da voi. Quando apprenderete la sua volontà, pregate per poter essere guidati ad avere la forza per farla. Se doveste mai sentirvi distanti da nostro Padre, le ragioni possono essere molte. Qualsiasi sia la causa, se continuate a invocare il suo aiuto, egli vi guiderà a fare ciò che vi farà di nuovo sentire che è vicino. Pregate anche quando non avete desiderio di farlo. A volte, come un bambino, potete comportarvi male e pensare di non potervi rivolgere a vostro padre con un problema. Quello è il momento in cui avete maggior bisogno di pregare. Non pensate mai di essere troppo indegni di pregare. Mi chiedo se potremo mai veramente comprendere l'immenso potere della preghiera finché non affrontiamo un problema opprimente e urgente e ci rendiamo conto che non abbiamo il potere di risolverlo. Allora ci rivolgeremo al nostro Padre, riconoscendo umilmente la nostra totale dipendenza da Lui. Questo ci aiuta a trovare un luogo isolato in cui poter esprimere verbalmente i nostri sentimenti per il tempo e con l'intensità necessari. Io l'ho fatto. Una volta ebbi un'esperienza che mi causò immensa ansietà. Non aveva nulla a che fare con la disobbedienza o la trasgressione, ma con un rapporto umano estremamente importante. Per un po' riversai il mio cuore in preghiere insistenti. Per quanto provassi, non riuscivo a trovare una soluzione, a calmare la forte emozione che era dentro di me. Invocai l'aiuto di quel Padre eterno che sono giunto a conoscere e in cui confido completamente. Non riuscivo a vedere una via che mi desse la calma di cui generalmente godo. Fui sopraffatto dal sonno. Quando mi svegliai, ero totalmente in pace. Mi inginocchiai nuovamente in solenne preghiera e chiesi: com'è successo? Nel mio cuore sapevo che la risposta era il suo amore e il suo interesse per me. Tale è il potere della preghiera sincera a un padre compassionevole. Ho imparato molto sulla preghiera ascoltando il presidente Hinckley, che offre delle suppliche alle nostre riunioni. Potete anche imparare anche voi da lui, studiando attentamente l'eccezionale preghiera pubblica che disse alla fine della conferenza di ottobre 2001 per i figli del Padre di tutto il mondo. Egli pregò dal cuore, non con un manoscritto preparato. Studiate quella preghiera e vedrete che non vi sono vane ripetizioni, modi di atteggiarsi per impressionare gli altri, come a volte accade. Egli usa parole semplici in modo eloquente. Egli prega come un figlio umile e fiducioso che conosce bene il suo amato Padre in cielo. Egli confida nella certezza che la sua risposta arriverà quando sarà maggiormente necessaria. Ogni preghiera è adattata al suo scopo, con la chiara dichiarazione di ciò che ha bisogno di essere risolto, come pure l'ampia espressione di gratitudine per le benedizioni specifiche e riconosciute. Le sue preghiere spontanee sono come gemme ben tagliate, come una testimonianza silenziosa del posto fondamentale che la preghiera ha occupato nella sua vita per molti, molti anni. Spesso, quando preghiamo per avere aiuto in una questione importante, il Padre Celeste ci dà dei dolci suggerimenti che richiedono che pensiamo e esercitiamo la fede, lavoriamo, a volte lottiamo e poi agiamo. È un processo graduale che ci permette di discernere risposte ispirate. Di rado riceverete una risposta completa tutta in una volta. Arriverà un pezzo alla volta, in modo che cresca la vostra capacità. Man mano che ogni pezzo sarà seguito con fede, sarete condotti ad altre parti, finché non avrete tutta la risposta. Questo schema richiede che esercitate la fede nella capacità del Padre di rispondere. Anche se a volte è un processo molto difficile, comporta sempre una notevole crescita interiore. Egli ascolterà sempre le vostre preghiere e immancabilmente risponderà. Tuttavia, le sue risposte arriveranno raramente quando sarete in ginocchio, anche quando invocherete una risposta immediata. Egli, piuttosto, vi suggerirà nei quieti momenti in cui lo Spirito può toccare la vostra mente e il vostro cuore più efficacemente. Il suo metodo vi porterà a crescere. Il vostro carattere crescerà e la vostra fede aumenterà. C'è un rapporto tra queste due cose. Maggiore è la vostra fede e più forte è il vostro carattere, e un grande carattere aumenta la vostra capacità di esercitare anche maggior fede. È molto difficile quando una preghiera sincera per qualcosa che desiderate molto non riceve risposta nel modo che volete. È difficile capire perché il vostro modo di esercitare una fede profonda e sincera con una vita obbediente non porta ai risultati desiderati. Il Salvatore insegnò: qualsiasi cosa chiederete al Padre in nome mio, che sia utile per voi, vi sarà data. A volte è difficile riconoscere che cosa è meglio utile per voi nel tempo. La vostra vita sarà più facile quando accetterete ciò che Dio fa nella vostra vita per il vostro bene eterno. A voi viene chiesto di cercare una risposta alle vostre preghiere. Obbedite al consiglio del Maestro di studiarlo nella vostra mente. Spesso penserete a una soluzione mentre cercherete conferma che la vostra risposta è giusta e l'aiuto arriverà. Potrà avvenire tramite le vostre preghiere o come impressione da parte dello Spirito Santo e a volte grazie all'intervento di altre persone. Questa guida sulla preghiera data a Oliver Cowdery può aiutare anche voi. Ecco, tu hai supposto che te lo avrei dato, mentre tu non avevi posto mente, salvo per chiedermelo. Devi studiarlo nella tua mente. Poi devi chiedermi se sia giusto. E se è giusto, farò sì che il tuo petto arda. Perciò sentirai che è giusto. La risposta giunge come un sentimento, accompagnato da una convinzione. Il Salvatore definisce due modi separati. Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore, mediante lo Spirito Santo. Le risposte alla mente e al cuore sono messaggi dello Spirito Santo al nostro spirito. Per me, la risposta alla mente è molto specifica, come parole dettate, mentre la risposta al cuore è come un sentimento che spinge a pregare ulteriormente. Poi il Signore chiarisce: ma se non fosse giusto, sentirai uno stupore di pensiero. Quello per me è un sentimento di inquietudine e disagio. A Oliver Cowdery fu insegnato anche un altro modo in cui arrivano le risposte positive. Non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo? Il sentimento di pace è la testimonianza di conferma più comune che io provo personalmente. Quando mi sono concentrato molto su una questione importante, cercando di risolverla senza successo, ho continuato a sforzarmi con fede. In seguito, mi ha pervaso una pace che ha calmato la mia ansietà, come lui ha promesso. Alcuni malintesi sulla preghiera possono essere chiariti rendendosi conto che le scritture definiscono i principi di una preghiera efficace, ma non assicurano quando sarà data una risposta. In verità, egli risponderà in uno dei tre modi. Primo, potete sentire pace, conforto e rassicurazione che vi confermano che la decisione è giusta. Secondo, potete provare sentimenti agitati, lo stupore di pensiero che indica che la vostra scelta è sbagliata. Oppure terzo, e questo è il modo più difficile, potete non sentire alcuna risposta. Che cosa fate quando vi siete preparati attentamente? Avete pregato ferventemente? Atteso la risposta per un periodo ragionevole e ancora non sentite una risposta? Potreste voler esprimere gratitudine quando questo accade, perché dimostra la sua fiducia. Quando vivete degnamente, la vostra scelta è in accordo con gli insegnamenti del Salvatore e voi avete bisogno di agire, procedete con fiducia. Se sarete attenti ai suggerimenti dello Spirito, al momento opportuno avverrà una delle due cose. O arriverà lo stupore di pensiero, che indica che una scelta è sbagliata, o sentirete la pace e il petto che arde a conferma che la vostra scelta era corretta. Quando vivete rettamente e agite con fiducia, Dio non vi farà procedere troppo senza farvi avere l'impressione che vi avverte che avete preso la decisione sbagliata. Un aspetto importante della preghiera è la gratitudine. Quando contempliamo l'incomparabile dono della preghiera e le illimitate benedizioni che ne derivano, un onesto apprezzamento riempie la nostra mente e il nostro cuore fino a farli traboccare di gratitudine. Non dovremo quindi continuamente e profondamente esprimere al nostro beneamato Padre, secondo la nostra capacità, la nostra illimitata gratitudine per il dono divino della preghiera e per le sue risposte alle nostre necessità che ci spingono a crescere? Vi porto testimonianza che nostro Padre risponderà sempre alle vostre preghiere, nel modo e nel momento che saranno per il vostro bene eterno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Abbiamo ora il piacere di ascoltare gli anziani J. Jensen e John B. Dixon dei 70. Dopo il loro intervento, il coro e la congregazione canteranno «Ti siamo grati, o Signore, per il profeta». Ci parleranno quindi gli anziani Jeffrey Roland e David Abednar del Quorum dei 12 Apostoli. Dopodiché il coro canterà «Search, Ponder and Pray». Anziano Jensen.
This magnificent choir gives
questo coro meraviglioso. Infatti, alcuni dei grandi sermoni che sono stati predicati mi danno l'inno mentre il canto degli inni. La mia testimonianza di conversione al Vangelo restaurato è stata fortemente influenzata dal canto degli inni di Sion quando ero un ragazzo. Sono cresciuto in una città, in Mapleton, Utah, e ho cresciuto e ho frequentato le riunioni di quella che oggi è nota come la vecchia Chiesa Bianca. La mia mamma, 95enne, vive ancora a Mapleton. Quando vado a trovarla, oltrepasso guidando la vecchia Chiesa Bianca, e molte dolci memorie mi vengono alla mente. Tra di esse c'è il potere di conversione. Negli inni che cantavamo nel sacerdozio, nella scuola domenicale, nelle riunioni sacramentali. Le mie esperienze sono state simili a quelle del presidente Hinckley, quando da diacono ho partecipato con suo padre alle riunioni di padre del sacerdozio. Essi cantarono lo dell'uomo, e in seguito egli avrebbero detto: «Ho avuto un'impressione che non mi ha più abbandonato, che Joseph Smith era un profeta di Dio. Credevo che molti dei nostri santi sperimentano ripetutamente questo». Gli inni giocano un ruolo essenziale nella spiritualità, rivelazione e conversione. Gli inni sono un elemento indispensabile nelle nostre riunioni di chiesa. Essi invocano lo Spirito del Signore e spesso lo fanno più rapidamente di qualsiasi altra cosa possiamo fare. Il presidente Gerwin Clark ha detto: «Ci avviciniamo di più al Signore tramite la musica che forse tramite nessun'altra cosa a parte la preghiera». Due missionari che stavano insegnando una coppia anziana a casa loro in Perù vennero interrotti dall'arrivo di loro figlio con la moglie e tre bambini. Gli anziani spiegarono chi erano e che cosa stavano facendo. Il figlio era sospettoso nei riguardi dei missionari, provocando una situazione imbarazzante. Il collega più giovane pregò in silenzio: «Padre Celeste, che cosa possiamo fare?» e sentì che dovevano cantare. Essi cantarono: «Sono un figlio di Dio». Lo Spirito toccò il cuore dei cinque componenti della famiglia. Invece due convertiti, tutti e sette diventarono membri, influenzati all'inizio da un inno. La musica nelle riunioni e nelle classi in chiesa dovrebbe agevolare uno spirito di adorazione, rivelazione e testimonianza. Per le riunioni sacramentali, il vescovato è responsabile nella selezione e approvazione della musica. Essi si assicurano che la musica, le parole e gli strumenti musicali sono degni e sacri, che onorino e che favoriscono l'adorazione e la rivelazione. La musica diventa un'esibizione quando attira l'attenzione su di sé. Anni fa ero responsabile della musica in una riunione in cui un speciale numero musicale fu un'esibizione. Fu una delusione. Lo spirito di adorazione fu diminuito. Gli inni creano un sentimento di riverenza. Le parole rivelazione e riverenza sono come gemelli che godono l'uno della compagnia dell'altro. Quando i 70 sono invitati alle riunioni della prima presidenza e i 12, ci viene ricordato di arrivare per tempo e di ascoltare riverentemente il preludio musicale. Fare così invita alla rivelazione e ci prepara per la riunione. Il presidente Packer ha insegnato che un membro che suona dolcemente un preludio musicale tratto dall'innario calma i nostri sentimenti e ci induce a pensare alle parole che predicano e cose che predicano sono del regno. Se ascoltiamo, ascolteremo lezioni sul Vangelo, poiché gli inni della restaurazione sono, infatti, un corso di dottrina. Gli inni della restaurazione portano con sé lo spirito di conversione. Sono giunti come risultato di un sacrificio. Inni come «Lode all'uomo», «Santi venite, anziani di Israele», «Ti siamo grati, o Signore, per il profeta», «O re di Israele», e molti altri rafforzano le grandi verità della restaurazione, come la divinità del Padre e del Figlio, il piano di redenzione e la rivelazione, le scritture degli ultimi giorni, il raduno di Israele, il santo sacerdozio e le ordinanze e le alleanze. Questi inni che nutrono creano un'atmosfera che invita lo spirito e che ci invita alla conversione. Come sarebbero incomplete, vuote le riunioni sacramentali senza gli inni di adorazione? Sacri tra tutti gli inni sono quelli che dipingono il sacrificio e lo spargimento del sangue di Gesù Cristo e la sua infinita espiazione. I miei primi ricordi del potere di guarigione del Salvatore sono associati agli inni sacramentali. Questa strofa è reale per me. Attonito resto, pensando all'immenso amor che il grande sovrano professa ed offre a me. La mia comprensione delle dottrine dell'espiazione è connessa agli inni. Questo, vero, è esplicativo. Completo è il piano che gli adempì, disegno redentor, giustizia e amor in armonia con la mercè del cielo. Cantare gli inni e ascoltare musica appropriata inizia in casa. La prima presidente ci ha ricordato: i santi degli ultimi giorni dovrebbero riempire le loro case con le note della buona musica. Speriamo che l'inario trovi un posto di primo piano tra le scritture e gli altri libri di religione nelle nostre case. Gli inni possono portare la famiglia ad uno spirito di bellezza e di pace, che possono ispirare amore e unità tra i suoi componenti. Insegnate ai vostri figli ad amare gli inni, cantateli la domenica, nelle serate familiari, durante lo studio delle scritture e quando dite le vostre preghiere. Cantateli mentre lavorate, mentre giocate, mentre viaggiate insieme. Cantate gli inni come ninna nanna per forzare la fede e la testimonianza ai vostri piccoli. Importanti lezioni che ho imparato e cercato di applicare sugli inni sono: sforzarsi di essere più puntuali alle riunioni, sedersi tranquillamente ed ascoltare il preludio musicale e provare una riverenza e rivelazione, uscire dalle riunioni con più riverenza, permettendo al postludio di prolungare lo spirito della riunione, cantare gli inni, vedendo alcuni che hanno accesso agli innari ma che non cantano. Scegliete inni appropriati alle riunioni e ai messaggi. Usare gli inni per introdurre o enfatizzare scritture e verità del Vangelo nelle lezioni o nelle classi. E infine, ascoltate gli inni più frequentemente nella vostra casa, invitando lo Spirito a essere diffuso. Prego che possiamo eliminare ogni musica inappropriata dalla nostra vita e seguire il consiglio della prima presidenza. Fratelli e sorelle, cantiamo gli inni per invitare lo Spirito del Signore nelle nostre congregazioni, nelle nostre case e nella nostra vita personale. Impariamoli a memoria e meditiamoli, recitandoli e cantandoli e attingendo ad essi per il nostro nutrimento spirituale. Sappiate che il canto dei giusti è una preghiera per il nostro Padre in cielo e sarà riposto loro una benedizione sul loro capo. Di questo vi porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Buongiorno fratelli e sorelle. Questa mattina vorrei rivolgermi ai giovani della Chiesa, proprio nello stesso modo in cui assieme a sorella Dixon darei dei consigli alla mia famiglia. Sappiamo che siete una generazione di giovani eccezionalmente intelligenti, che presto prenderà il nostro posto quali dirigenti della Chiesa. Il Padre Celeste ama ciascuno di voi e vi ha mandati sulla terra con uno scopo. Ha rivelato un piano di felicità che, se seguito, alla fine vi porterà di nuovo alla sua presenza, dopo che avete superato vittoriosi le prove e le sfide del mondo. Vi impegna a vivere secondo gli schemi oggi che il Signore ha stabilito, vi darà la forza di fare correttamente le vostre scelte morali. Gli obblighi sinceri che prendete con voi stessi e con il Signore saranno fondamentali. Nel libro dei Salmi impariamo: rimetti la tua sorte nell'Eterno ed Egli opererà. Siete venuti su questo mondo in un periodo atteso fin dal principio, i tempi che precedono la seconda venuta del Signore, durante i quali da una parte il Vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato nella sua pienezza e dall'altra parte esistono grande agitazione, confusione e malvagità. Il terreno di prova sul quale siete nati è meraviglioso, offre grandi possibilità, ma allo stesso tempo il pericolo vi dilaga. Persino la nostra anima è minacciata. Ora è il momento di prendere un impegno con il Signore su cosa vorrete diventare in questo periodo di prova terreno. Insieme con i vostri genitori, con i profeti viventi e le scritture, a distinguere fra il bene e il male, in modo da prendere giuste decisioni. Mi auguro che studiate con devozione l'opuscolo per la forza della gioventù e che lo portiate con voi nel vostro portafoglio, nella borsa, per leggerlo e per ripassarlo. Avrete felicità in questa vita e nell'eternità se decidete oggi di mettere in pratica questi principi. Lasciate che vi aiuti a comprendere, raccomandandovi l'esperienza vissuta da un dirigente della Chiesa. Quando ero un giovane ragazzo, decise che avrebbe osservato sempre la parola di saggezza. Non ricorda che cosa lo spinse allora a prendere quell'impegno così importante, ma nel suo cuore conquistò una decisiva vittoria e in ginocchio promise al Signore che avrebbe sempre osservato la parola di saggezza. Non dovete lottare con la parola di saggezza, perché anni prima aveva preso un impegno nel proprio cuore e aveva promesso sinceramente di osservare quella legge del Signore. Quando chiedete al Padre Celeste di ricevere benedizioni riguardo la parola di saggezza, includete anche l'impegno a non toccare mai le droghe, così presenti nella società odierna. L'avversario avrà poco potere di tentarvi con cose che non avete mai toccato. Quali membri della Chiesa siamo stati battezzati e abbiamo fatto alleanza di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo e di osservare i comandamenti di Dio. Se commettiamo errori, il Vangelo ci permette di pentirci sinceramente e di essere perdonati. Il vostro impegno inizia ora ed anche la possibilità di essere perdonato dove ci sono stati già errori. Il Signore promette grandi ed eterne benedizioni ai suoi figli retti e contriti, ma sapendo quanto è grande il pericolo in questa vita, ci ha comandato di badare a noi stessi e di prestare diligente attenzione alle parole di vita eterna. Poiché ci ama e vuole che ritorniamo a Lui, questo comandamento di badare a noi stessi ci stimola a prestare attenzione a ogni cosa che ci riguarda, il tipo di ambiente che frequentiamo, cosa vediamo e leggiamo, vigilare sui media e divertimenti, la musica che ascoltiamo e altro ancora. È molto importante fissare uno schema dei primi impegni. Ad esempio, per ricevere le benedizioni promesse a chi paga la decima e le offerte, dovete impegnarvi ora a pagare la decima su tutte le vostre entrate. Attraverso il pagamento della decima diventiamo meno egoisti e più simili al nostro Padre Celeste, che vuole condividere tutto ciò che ha con i suoi figli retti. Prendete ora questa decisione. Sarà molto importante per voi. È interessante notare che, proprio come per la decima, ogni comandamento ha lo scopo di farvi raggiungere la felicità eterna e aiutarvi a diventare più simili al Padre Celeste. Decidete ora di essere come Nefi all'inizio del libro di Mormon, che era assolutamente deciso a fare le cose che il Signore gli aveva comandato. Passiamo a considerare altri impegni che porteranno dei benefici alla vostra vita. Non sarebbe bello, a dispetto di quello che gli altri a scuola possono fare, che da questo momento in poi siete conosciuti per la vostra integrità e linguaggio pulite? Decidete ora di non imbrogliare mai, che il vostro linguaggio sarà pulito, che fino a quando avrete vita la vostra bocca non pronuncerà mai parole o storie volgari. Questi impegni potete prendere in ginocchio nella tranquillità della vostra stanza e avrete successo se vi avvicinerete al Signore con onestà, devozione e umiltà. Le scritture insegnano: sii umile e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere. Un altro impegno che dovreste prendere riguarda la modestia nel vestire e il comportamento durante gli appuntamenti. È sempre più facile osservare le norme stabilite dal Signore quando avete già deciso come vi comporterete, quando dovrete prendere delle decisioni in occasione di appuntamenti, amici o compagni. Alcune persone potranno non comprendere le vostre norme quando seguirete i principi giusti, osservando gli impegni presi, ma vi rispetteranno e ammireranno e desidereranno assomigliarvi. Altre norme su cui riflettere e impegnarsi sono la totale purezza morale e sessuale, l'osservanza della domenica, la preparazione per la missione per il Tempio e la decisione di prendere sempre parte al sacramento, essendone degni. Presidente Hinckley vuole bene ai giovani e li incoraggia costantemente a seguire le norme stabilite dal Signore. Dare ascolto all'incoraggiamento e consigli del profeta vivente vi porterà sulla strada che conduce alla felicità eterna e duratura. Quando vi impegnate a fare la volontà del Signore, Egli vi dà aiuto e forza. La fede, la fiducia e il desiderio di seguirlo saranno la vostra maggiore chiave di successo. Io so che il Padre Celeste ama ciascuno di voi e che veramente ha mandato il suo Figlio unigenito per aiutarvi perché possiate avere successo nel vostro sincero impegno di seguirlo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa è la 177esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Il profeta Joseph Smith ha approfondito la nostra comprensione del potere della parola quando ha insegnato: è tramite la parola che ogni essere opera quando opera per fede. Dio ha detto: sia la luce, e la luce fu. Giosuè parlò e le grandi luci che Dio aveva creato rimasero immobili. Elia comandò e i cieli si fermarono per lo spazio di 3 anni e 6 mesi, così che non piove. Tutto fu fatto mediante la fede. La fede dunque è opera tramite la parola. E tramite la parola le più possenti opere sono state compiute e saranno compiute. Come tutti i doni che vengono dall'alto, la parola è sacra e se ne deve parlare con cura e su impulso dello Spirito. Avendo compreso il potere e la santità delle parole, desidero metterci in guardia, se la precauzione è necessaria, circa il modo in cui parliamo fra di noi e come parliamo di noi stessi. C'è una frase tratta dai libri apocrifi che chiarisce la serietà di questo punto meglio di quanto potrei farlo io. Dice: il colpo di frusta lascia segni nella carne, ma i colpi della lingua rompono le ossa. Con questa immagine di dolore in mente, sono rimasto particolarmente colpito nel leggere nel libro di Giacomo che c'è un modo per diventare un uomo perfetto. Giacomo dice: poiché tutti falliamo in molte cose, se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Continuando con la metafora delle briglie, scrive: se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Sì, ecco anche le navi, benché siano così grandi, siano sospinte da fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone. Quindi Giacomo fa il punto: così anche la lingua è un piccolo membro, ma vedete, un piccolo fuoco che gran foresta incendia. Anche la lingua è un fuoco fra le nostre membra, contamina tutto il corpo ed è infiammata dalla Geenna. Ogni sorta di fiere ed uccelli, di rettili e di animali marini si doma ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa, è piena di mortifero veleno. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. È veramente tutto perfettamente chiaro. Naturalmente Giacomo non vuole dire che la nostra lingua è sempre malvagia, né che ogni cosa che diciamo è piena di mortifero veleno, ma chiaramente intende dire che alcune cose che diciamo possono essere distruttive, addirittura velenose. E questa è una causa agghiacciante. La voce che dà una profonda testimonianza, pronuncia preghiere ferventi e canta gli inni di Sion, può essere la stessa voce che rimprovera e critica, imbarazza e avvilisce, infligge dolore e distrugge lo spirito di se stessi e degli altri nel processo. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Si rattrista Giacomo. Fratelli miei, dice, non deve essere così. È qualcosa su cui possiamo lavorare? È un campo in cui possiamo cercare di essere un po' più come uomini e donne perfetti? Mariti, vi è stato affidato il dono più sacro che Dio potesse darvi. Una moglie, una figlia di Dio, la madre dei vostri figli, che si è data a voi spontaneamente per amore e per essere una compagna gioiosa. Pensate alle parole gentili che le dicevate durante il corteggiamento, alle benedizioni che le avete dato con le mani dolcemente posate sul suo capo. A voi, come dei che entrambi sostanzialmente siete, poi pensate invece a quei momenti in cui sono state dette parole fredde, provocanti e alterate. Visto il danno che può essere causato dalla nostra lingua, meraviglia poco che il Signore dica: non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco, quel che contamina l'uomo. Un marito che non si sognerebbe mai di picchiare fisicamente la moglie può romperle, se non le ossa, sicuramente il cuore e lo spirito con la brutalità di parole avventate o sgarbate. L'abuso fisico è sempre e chiaramente condannato dalla Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni. Se è possibile essere ancora più accusatori, parliamo con ancora maggior vigore contro qualsiasi forma di abuso sessuale. E con la stessa intensità parliamo qui contro l'abuso verbale ed emotivo di chiunque nei confronti di chi che sia, ma in special modo dei mariti nei confronti delle mogli. Fratelli miei, non deve essere così. Con lo stesso spirito ci rivolgiamo anche alle sorelle, perché il peccato dell'abuso verbale non conosce genere. Mogli, avete considerato la lingua incontrollata nella vostra bocca o la forza in bene o in male che c'è nelle vostre parole? Com'è possibile che una voce così dolce, che per natura divina è così angelica, così vicina al velo, così istintivamente gentile e per natura cortesa, possa in un attimo diventare così stridula, tagliente, mordace e ribelle? Le parole di una donna possono essere più penetranti di quanto lo sia mai stato un pugnale e possono portare le persone che si amano a nascondersi dietro una barriera più distante di quanto nessuno all'inizio di quello scambio di parole avrebbe immaginato. Sorelle, non c'è posto nel vostro bellissimo spirito per espressioni aspre o graffianti di qualsiasi genere, incluso il pettegolezzo, la maldicenza o osservazioni maliziose. Fate in modo che non si debba mai dire della nostra casa, del nostro rione o del nostro vicinato che la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità che brucia fra le nostre membra. Lasciate che estenda questo consiglio a tutta la famiglia. Dobbiamo essere altrettanto attenti quando ci rivolgiamo a un bambino. Ciò che diciamo o non diciamo, come lo diciamo e quando, è molto importante per formare l'opinione che un bambino ha di se stesso o di se stessa. Ma è ancora più importante per formare la fiducia che quel bambino ha in noi e la sua fede in Dio. Siate positive quando fate i commenti a un bambino, sempre. Non ditegli mai, nemmeno per scherzo, che è grasso o stupido o fannullone o brutto. Anche se non l'avrete fatto con malizia, il bambino ricorderà e potrebbe impiegare anni nel tentativo di dimenticarlo e di perdonarlo. Ed evitate di fare paragoni fra i vostri simili, tra i vostri figli, anche se pensate di farlo bene. Potete dire in modo positivo: Susanna è bella e Sandra è intelligente, ma Susanna ricorderà solo che non è intelligente e Sandra che non è bella. Elogiate ogni bambino individualmente per quello che è e aiutatelo a sfuggire nell'ossessione della nostra cultura, dei paragoni, della competizione e di non sentirsi mai abbastanza. Restando in argomento, penso che non sia necessario dire che il linguaggio negativo spesso deriva da pensieri negativi, inclusi pensieri negativi su noi stessi. Vediamo i nostri propri errori, parliamo o almeno pensiamo in modo critico di noi stessi e ben presto è così che vedremo tutto e tutti. Non ci saranno né bel tempo né rose né promesse di speranza o di felicità. Ben presto noi e tutte le persone attorno a noi saranno tristi. Mi piace quello che ha detto una volta anziano Orson F. Whitney. Lo spirito del Vangelo è ottimistico, confida in Dio e considera l'aspetto bello delle cose. Lo spirito contrario, o pessimista, trascina l'uomo verso il basso e lontano da Dio, considera l'aspetto negativo delle cose, brontola, si lamenta ed è lento a obbedire. Fate onore alla dichiarazione del Salvatore di essere di buon animo. In realtà, mi pare che disobbediamo a questo comandamento più di che a quasi tutti gli altri. Siate fiduciosi quando parlate, rassicuranti, anche quando parlate di voi. Cercate di non lamentarvi o lagnarvi in continuazione. Come una volta qualcuno ha detto, anche nell'era d'oro della civilizzazione, qualcuno senza dubbio ha brontolato che tutte le cose sembravano troppo gialle. Ho spesso pensato che Nefi abbia tollerato di più l'essere stato legato con le corde e picchiato con un bastone che l'aver dovuto sentire le continue lamentele di Laman e Lemuele. Di certo deve aver detto, picchiatemi ancora, perché riesco ancora a sentirvi. Sì, è vero, la vita ha i suoi problemi e ci sono cose negative che dobbiamo affrontare. Ma vi prego di accettare una delle massime di vita di anziano Holland. Non esiste grande disgrazia che lamentarsene non renda peggiore. Paolo l'ha detto con schiettezza, ma pieno di speranza. Ha detto a tutti noi, «Niuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E non contristate lo Spirito Santo di Dio. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ed ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di malignità. Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Nella sua commovente testimonianza finale, Nefi ci invita a seguire il Figlio di Dio con pieno intento di cuore, con la promessa che dopo aver ricevuto il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo, possiamo parlare con una nuova lingua, sì, anzi, la lingua degli angeli. E ora, come potreste parlare nella lingua degli angeli se non mediante lo Spirito Santo? Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo, pertanto essi dicono le parole di Cristo. In effetti, Cristo era ed è la parola, secondo quanto ha detto Giovanni, il beneamato. Pieno di grazia e verità, pieno di misericordia e compassione. Pertanto, fratelli e sorelle, in questa nostra lunga ed eterna ricerca di essere più simili al nostro Salvatore, cerchiamo di essere uomini e donne perfetti, perlomeno in un modo. Non offendiamo con le parole o, in modo ancora più positivo, parliamo una nuova lingua, la lingua degli angeli. Le nostre parole, con le nostre azioni, devono trasmettere fede, speranza e carità. I tre grandi attributi cristiani di cui c'è e così disperatamente bisogno nel mondo oggi. Se usiamo simili parole pronunciate sotto l'influenza dello Spirito, lacrime possono essere asciugate, cuori possono essere sanati, vite possono essere elevate, torna la speranza e la fiducia prevale. Prego perché le mie parole, anche su un argomento così provocatorio, vi abbiano dato coraggio e non sconforto, che possiate sentire dalla mia voce che vi voglio bene, perché è così. E cosa ancora più importante, sappiate che il Padre Celeste vi ama, che il suo unigenito Figlio vi ama. Quando vi parlano, e lo fanno, non sarà nel vento, né nel terremoto, né nel fuoco, ma con un suono dolce e sommesso, con voce tenera e gentile, con la lingua degli angeli. Possiamo tutti noi gioire al pensiero che quando rivolgiamo parole che edificano e incoraggiano anche al più piccolo dei nostri fratelli e sorelle, bambini, ci rivolgiamo al Padre e al Figlio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando ero bambino, la casa dove abitavamo in California era vicina a grandi frutteti di alberi di albicocche, ciliegie, pesche, pere e altra buonissima frutta, oltre a campi di cetrioli, pomodori e vari tipi di verdura. Da ragazzo aspettavo sempre con eccitazione il periodo delle conserve. Non mi piaceva lavare i barattoli o lavorare nella nostra afosa cucina, ma adoravo lavorare con mamma e papà. Soprattutto adoravo mangiare l'opera del mio lavoro. Sono sicuro che mangiavo più frutta di quanta ne mettevo in quei barattoli. Ogni volta che vedo un barattolo di ciliegie o di pesche in scatola, mi ritornano alla mente i momenti passati in cucina con mamma e papà. Le grandi lezioni che ho imparato sull'autosufficienza temporale e su una vita previdente mentre raccoglievamo e inscatolavamo la frutta mi hanno accompagnato e benedetto per tutta la vita. È interessante notare che esperienze semplici e comuni spesso forniscono le maggiori occasioni di apprendimento. Da adulto ho spesso riflettuto sulle cose che osservavo nella nostra cucina durante la stagione delle conserve. Questa mattina desidero parlare di alcune lezioni spirituali che possiamo apprendere dal processo attraverso il quale un cetriolo diventa un cetriolino sott'aceto. Invito lo Spirito a stare con noi mentre riflettiamo sul significato che quelle lezioni hanno avuto per me e avranno per voi mentre andiamo a Cristo e nasciamo di nuovo spiritualmente. Per ottenere un cetriolino sott'aceto bisogna seguire una particolare ricetta e una serie di passi. I primi passi in questo processo di trasformazione del cetriolo sono la preparazione e la pulizia. Ricordo che passavo tante ore nella veranda dietro casa a togliere via il gambo e a rimuovere la terra dei cetrioli che avevamo raccolto. Mia madre era molto attenta alla preparazione e alla pulizia dei cetrioli. Il suo concetto di pulizia era molto elevato e controllava sempre il mio lavoro per essere certa che avessi portato a termine questo importante compito nel modo giusto. I passi successivi nel processo di trasformazione sono l'immersione e la saturazione dei cetrioli nella salamoia per un periodo di tempo abbastanza lungo. Per preparare la salamoia, mia mamma seguiva sempre una ricetta che aveva imparato da sua madre. ricetta che richiedeva ingredienti particolari e procedure ben precise. I cetrioli possono diventare cetriolini sott'aceto solamente se sono immersi completamente nella salamoia per il periodo stabilito. Il processo di conservazione altera gradualmente la composizione del cetriolo fino a produrre l'aspetto trasparente e il gusto particolare del sottaceto. Una spruzzatina di salamoia ogni tanto o una veloce tuffata nella salamoia non possono provocare la trasformazione necessaria. Perché avvenga il cambiamento desiderato, è necessario invece che l'immersione sia regolare, continua e totale. L'ultimo passo del processo prevede che i cetrioli così trattati siano sigillati nei barattoli che sono stati sterilizzati e disinfettati. I barattoli sono riempiti con i cetriolini ricoperti di acqua bollente e messi a bollire in una pentola. Perché il prodotto finito possa essere protetto e conservato, ogni impurità deve essere eliminata sia dai cetrioli che dai barattoli. Se questo procedimento viene seguito correttamente, i cetriolini possono essere conservati e si possono gustare a lungo. Riassumendo, per ottenere un cetriolino sott'aceto è necessario che un cetriolio sia preparato, pulito, immerso e imbevuto di salamoia e chiuso ermeticamente in un contenitore sterilizzato. Questo procedimento richiede tempo, non può essere affrettato e non è possibile ignorare o saltare nemmeno uno dei passi principali. Il Signore ha ripetutamente insegnato ai propri servitori che uno degli scopi fondamentali della nostra esistenza terrena è di essere cambiati e trasformati spiritualmente tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Alma dichiarò: non ti meravigliare che tutta l'umanità, sì, uomini e donne, tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli debbano nascere di nuovo. Sì, nascere da Dio, mutati dal loro stato carnale e decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio, divenendo suoi figli e sue figlie. E così essi diventano delle nuove creature, e a meno che non lo facciano, non possono in alcun modo ereditare il regno di Dio. Ci è richiesto di venire a Cristo, di essere perfetti in Lui, e di fuggire da ogni impietà, per diventare nuove creature in Cristo, respingere l'uomo naturale e sperimentare nel nostro cuore un potente cambiamento, cosicché non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Considerate che la conversione di cui si parla in questi versetti è potente, non una piccola cosa, una rinascita spirituale, un cambiamento sostanziale di quello che proviamo e desideriamo, di ciò che pensiamo e facciamo e di come siamo. In vero, l'essenza del Vangelo di Gesù Cristo comporta un cambiamento sostanziale e permanente della nostra vera natura, possibile se confidiamo sui meriti, la misericordia e la grazia del Santo Messia. Se scegliamo di seguire il Maestro, scegliamo di essere cambiati, di nascere spiritualmente di nuovo. Proprio come un cetriolo deve essere preparato e pulito prima di essere trasformato in un sottaceto, così noi possiamo essere preparati con le parole della fede e della buona dottrina e inizialmente purificati tramite le ordinanze e le alleanze amministrate dall'autorità del sacerdozio di Aronne. E il sacerdozio minore continuò, sacerdozio che detiene la chiave del ministero degli angeli e del Vangelo preparatorio, il quale Vangelo è il Vangelo del pentimento e del battesimo e della remissione dei peccati. E fratelli e sorelle, il Signore ha stabilito un modello elevato di pulizia. Insegnalo dunque ai tuoi figli che tutti gli uomini ovunque devono pentirsi o non possono in alcun modo ereditare il regno di Dio, poiché nessuna cosa impura può dimorarvi, ossia dimorare in sua presenza. Una giusta preparazione e purificazione, pertanto, sono i primi passi fondamentali in questo processo di rinascita. Proprio come un cetriolo si trasforma in un cetriolino sott'aceto quando viene immerso nella salamoia e si impregna di salamoia, allo stesso modo noi nasciamo di nuovo quando siamo assorbiti e impregnati del Vangelo di Gesù Cristo, quando onoriamo e osserviamo le alleanze che abbiamo stipulato e quando ci nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo, quando preghiamo il Padre con tutta la forza del nostro cuore e quando serviamo Dio con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. Ed ora, a motivo dell'alleanza che avete fatto, sarete chiamati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie, poiché ecco, in questo giorno Egli vi ha spiritualmente generati, poiché dite che il vostro cuore è cambiato tramite la fede nel suo nome, perciò siete nati da Lui e siete diventati suoi figli e sue figlie. La rinascita spirituale descritta in questi versetti non avviene velocemente o all'improvviso. È un processo continuo, non un solo avvenimento. Linea dopo linea e precetto dopo precetto, gradualmente e quasi impercettibilmente, le nostre motivazioni, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni si allineeranno con la volontà di Dio. Questa fase del processo di trasformazione richiede tempo, perseveranza e pazienza. Un cetriolo diventa sottaceto dopo un'immersione continua, decisa e totale nella salamoia. È significativo che il sale sia l'ingrediente chiave della ricetta. Il sale viene usato di frequente nelle scritture come simbolo di alleanza e del popolo dell'alleanza. E proprio come il sale è essenziale per far diventare un cetriolo o un sottaceto, allo stesso modo le alleanze sono la parte fondamentale della nostra rinascita spirituale. Iniziamo il processo di rinascita quando esercitiamo la fede in Cristo, ci pentiamo dei peccati e siamo battezzati per immersione per la remissione dei peccati da chi detiene l'autorità del sacerdozio. Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella Sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E dopo che usciamo dalle acque del battesimo, la nostra anima ha bisogno costantemente di essere immersa e impregnata della verità e della luce del Vangelo del Salvatore. L'immersione sporadica e superficiale nella dottrina di Cristo e la partecipazione occasionale nella sua Chiesa restaurata non possono produrre quella trasformazione spirituale che ci permetterà di camminare in novità di vita. Sono invece la fedeltà alle alleanze, la costanza nell'impegno e l'offerta completa dell'anima a Dio i requisiti per ricevere le benedizioni dell'eternità. Ed ora, miei diletti fratelli, io vorrei che veniste a Cristo, che è il Santo di Israele, e che diventaste partecipi della sua salvezza e del potere della sua redenzione. Sì, venite a Lui, offrite tutta la vostra anima come offerta a Lui, e continuate nel digiuno e nella preghiera, e perseverate fino alla fine, e come il Signore vive, voi sarete salvati. L'immersione totale e la saturazione nel Vangelo del Salvatore sono i passi fondamentali del processo della rinascita. I cetrioli trattati sono conservati in barattoli sterilizzati e sottoposti a un processo di bollitura per eliminare qualsiasi impurità e sigillare i recipienti da qualsiasi contaminazione esterna. Il procedimento di immersione nell'acqua bollente permette ai sottaceti di essere protetti e conservati per un lungo periodo. Allo stesso modo, noi diventiamo purificati e santificati a mano che veniamo lavati nel sangue dell'agnello. Nasciamo di nuovo, riceviamo le ordinanze e onoriamo le alleanze che sono amministrate dall'autorità del sacerdozio di Melchisedec. Non di meno, essi digiunavano e pregavano spesso e divennero sempre più forti nell'umiltà, sempre più fermi nella fede in Cristo, fino a riempire la loro anima di gioia e di consolazione, sì, fino a purificare e santificare il loro cuore, santificazione che venne perché consegnarono il loro cuore a Dio. Il termine suggellamento usato in questo messaggio non si riferisce esclusivamente all'ordinanza del matrimonio eterno officiata nella casa del Signore, ma ho usato questa particolare parola nel senso spiegato nella sezione 76 di Dottrina e Alleanze. Questa è la testimonianza del Vangelo di Cristo riguardo a coloro che risorgeranno nella risurrezione dei giusti. Sono coloro che accettarono la testimonianza di Gesù e credettero nel suo nome e furono battezzati alla maniera della sua sepoltura, essendo sepolti nell'acqua nel suo nome, e ciò secondo il comandamento che egli ha dato, affinché, rispettando i comandamenti, fossero lavati e purificati da tutti i loro peccati e ricevessero lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani da parte di colui che è ordinato e suggellato a questo potere, e che vincono mediante la fede e sono suggellati mediante il Santo Spirito di promessa che il Padre riversa su tutti coloro che sono giusti e fedeli. Lo Spirito Santo di promessa è il potere convalidante dello Spirito Santo. Quando un'ordinanza, una promessa solenne o un'alleanza è suggellata dal Santo Spirito di promessa, è legata sia in cielo che in terra. Riceviamo il sigillo di approvazione dello Spirito Santo quale risultato della fedeltà, integrità e risolutezza con cui nel tempo onoriamo le alleanze del Vangelo. Tuttavia, l'iniquità e la trasgressione possono farci perdere questo sigillo. La purificazione e il suggellamento da parte del Santo Spirito di promessa costituiscono i passi conclusivi del processo di rinascita. Miei amati fratelli e sorelle, prego perché questa parabola dei sottaceti possa aiutarci a valutare le nostre vite e a comprendere meglio l'importanza eterna della rinascita spirituale. Come Alma, parlo con l'energia della mia anima. Ed ora vi dico che è questo l'ordine secondo il quale sono chiamato. Sì, a predicare ai miei diletti fratelli. Sì, e a chiunque dimori nel paese. Sì, a predicare a tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi che liberi. Sì, dico a voi, anziani, e anche a chi è di mezza età e alla generazione nascente. Sì, a gridar loro che si devono pentire e nascere di nuovo. Porto testimonianza della realtà e della divinità di un Salvatore vivente che ci invita a venire a Lui e ad essere trasformati. Porto testimonianza che la Sua Chiesa e l'autorità del sacerdozio sono state restaurate tramite il profeta Joseph Smith. Grazie alla fede in Cristo possiamo prepararci spiritualmente per essere purificati dal peccato, immersi e imbevuti del suo Vangelo e purificati e suggellati dal Santo Spirito di promessa fino a nascere di nuovo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they provided this morning.
Siamo grati per il coro del Tabernacolo e per il bel canto che ci hanno dato oggi. Il Presidente Inclee ha chiesto che vi parli io. Dopo il mio discorso, il coro canterà Come Thou Fount of Every Blessing. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Paul E. Collicker del 70 e la conferenza si aggiornerà alle ore 14 di questo pomeriggio. Recentemente stavo sfogliando alcuni album fotografici di famiglia. Mi sono venuti in mente tanti bei ricordi nel rivedere le foto dei miei cari radunati in occasione di escursioni, compleanni, ritrovi, anniversari. Da quando furono scattate le fotografie, alcune persone ritratte in esse hanno lasciato questa vita. Ho pensato alle parole del Signore: vivete insieme con amore, tanto da piangere per la perdita di coloro che muoiono. Mi mancano tutti coloro che hanno lasciato il circolo familiare. Benché difficile e dolorosa, la morte è una parte essenziale della nostra esperienza. Iniziamo il soggiorno su questa terra lasciando la nostra esistenza preterrena. Il poeta Wordsworth dipinse questo viaggio nella sua ispirata Ode all'immortalità. La nostra nascita è soltanto un sonno e un dimenticare. L'anima che si leva con noi, la stella della nostra vita, ha avuto altrove la sua dimora e viene da lontano. Non completamente dimentichi, non completamente spogli, ma accompagnati da nuvole di gloria, noi veniamo da Dio, là dove è la nostra dimora. Nella nostra infanzia, il cielo aleggia attorno a noi. La vita continua, la giovinezza segue la fanciullezza e il passaggio alla maturità è quasi impercettibile. Nel ricercare e meditare lo scopo e i problemi della vita, tutti noi, prima o poi, affrontiamo la questione della lunghezza dell'esistenza e di una vita personale infinita. Questi quesiti si fanno avanti più insistentemente quando uno dei nostri cari ci lascia o quando ci troviamo noi ad allontanarci da coloro che amiamo. In quei momenti meditiamo sulla domanda universale ben formulata dall'antico Giobbe che secoli fa chiese: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Oggi, come sempre, la voce dello scetticismo sfida la parola di Dio e ognuno di noi deve scegliere chi ascoltare. Clarence Darrow, famoso avvocato agnostico, dichiarò: nessuna vita ha tanto valore e ogni morte non è che una piccola perdita. Schopenhauer, filosofo pessimista tedesco, scrisse: desiderare l'immortalità è desiderare il perpetuarsi eterno di un grande errore. Alle loro parole si aggiungono quelle delle generazioni semergenti, quando gli uomini stolti crocifiggono di nuovo il Cristo, modificando i suoi miracoli, dubitando della sua divinità, rigettando la sua risurrezione. Robert Blatchford, nel suo libro God My Neighbor, attaccò con vigore i credi cristiani accettati come Dio, Cristo, la preghiera e l'immortalità. Con baldanza, sostenne, rivendico di aver dimostrato in maniera tanto completa e decisa tutto quanto avevo stabilito di provare, che nessun cristiano, per quanto grande o capace sia, può replicare le mie argomentazioni o scuotere le mie ragioni. Egli eresse attorno a sé un muro di scetticismo. Poi accadde un fatto sorprendente. Improvvisamente questo muro crollò. Egli rimase esposto e indifeso. Lentamente iniziò a ritrovare la via della fede che aveva disprezzato e messo in ridicolo. Che cosa causò questo cambiamento profondo nel suo punto di vista? Era morta sua moglie. Con il cuore a pezzi entrò nella stanza dove giaceva tutto ciò che di lei era mortale. Guardò nuovamente il suo volto, che tanto aveva amato, uscì dalla stanza e disse ad un amico: è lei. Eppure non è lei. Tutto è cambiato. Qualcosa che prima c'era è stato portato via. Non è la stessa cosa. che cosa potrebbe essersene andato se non l'anima? In seguito scrisse: la morte non è ciò che alcune persone immaginano, è semplicemente come andare in un'altra stanza dove troveremo i cari uomini e i dolci bambini che avevamo amato e perso. Contro il dubbio nel mondo moderno riguardo alla divinità di Cristo, cerchiamo un riferimento, una fonte inattaccabile, persino la professione di fede di un testimone oculare. Nei tempi biblici, Stefano, condannato alla morte crudele del martirio, alzò gli occhi al cielo e gridò: io vedo i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Chi non è convinto dalla toccante testimonianza di Paolo resa ai Corinzi? Egli dichiarò che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, e disse Paolo: ultimo di tutti, apparve anche a me. Nella nostra dispensazione, questa stessa testimonianza fu proclamata coraggiosamente dal profeta Joseph Smith e da Sidney Rigdon. Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui, questa è la testimonianza, l'ultima di tutte, che diamo di lui, che egli vive. Questa è la conoscenza che sostiene, questa è la verità che conforta, questa è la rassicurazione che guida chi è oppresso dal dolore, portandolo dalle tenebre alla luce. La vigilia di Natale del 1997 incontrai una famiglia meravigliosa. Ogni suo componente aveva una testimonianza incrollabile della verità e della realtà della risurrezione. La famiglia consisteva del padre, della madre e di quattro figli, ognuno dei quali, tre maschi e una femmina, era nato con una forma rara di distrofia muscolare che lo rendeva disabile. Mark, che allora aveva 16 anni, aveva subito un intervento di chirurgia spinale per permettergli di muoversi più liberamente. Gli altri due figli, Christopher, di 13 anni, e Jason, di 10, entro qualche giorno sarebbero andati in California per sottoporsi ad un intervento simile. L'unica figlia, Shanna, era una bambina di 5 anni. Una bellissima bambina. Tutti i figli erano intelligenti e pieni di fede. Era ovvio che i genitori, Bill e Sherry, fossero fieri di ognuno di loro. Trascorremmo un po' di tempo insieme e lo spirito speciale di quella famiglia riempì il mio ufficio e il mio cuore. Io e il padre benedicemmo i due figli che sarebbero stati operati. Poi i genitori mi chiesero se la piccola Shanna potesse cantare per me. Il padre mi spiegò che aveva una capacità polmonare ridotta e che sarebbe stato difficile, ma che voleva tentare. Accompagnata da un nastro, cantò di un luminoso futuro con una voce chiara e bellissima, senza perdere una nota. In un giorno splendido di cui ho sognato, in un mondo che mi piacerebbe vedere, c'è un luogo meraviglioso dove il sole spunta e splende nel cielo per me. In quella bella mattina invernale, se i miei desideri potessero realizzarsi in qualche modo, allora il giorno splendido di cui ho sognato sarebbe qui ed ora. Quando finì di cantare, le emozioni di tutti noi erano percepibili a fior di pelle. Quell'anno la spiritualità di quella visita influì sullo spirito del mio Natale. Rimasi in contatto con la famiglia e quando il figlio maggiore, Mark, compì 19 anni, furono fatti degli accomodamenti affinché svolgesse una missione speciale presso la sede della Chiesa. In seguito anche agli altri due fratelli è stata offerta la possibilità di svolgere missioni simili. Quasi un anno fa Christopher, che aveva 22 anni, soccombette alla malattia che aveva colpito anche i suoi fratelli. Lo scorso settembre, poi, venne a sapere che la piccola Shanna, che aveva 14 anni, era deceduta. Al funerale fu reso grande onore a Shanna. Appoggiati al pulpito per sostenersi, i fratelli sopravvissuti, Mark e Jason, raccontarono commoventi storie familiari. La madre cantò una dolce melodia come parte di un duetto. Il padre e un nonno tennero sermoni toccanti. Sebbene il loro cuore fosse infranto, portarono una testimonianza possente e profonda della realtà della risurrezione e del fatto che Shanna vive ancora, come pure suo fratello Christopher, che essi stanno attendendo dopo la riunione gloriosa con la loro famiglia. Quando poi toccò a me parlare, raccontai quando la famiglia venne quasi 9 anni prima nel mio ufficio e parlai della bella canzone che Shanna aveva cantato in quell'occasione. Conclusi poi, poiché il nostro Salvatore morì sul Calvario, la morte non tiene stretto a sé nessuno di noi. Shanna vive, sana e integra. E per lei, quel bel giorno di cui cantò quella speciale vigilia di Natale del 1997, il giorno di cui aveva sognato, è qui ed ora. Fratelli e sorelle, noi ridiamo, piangiamo, lavoriamo, giochiamo, amiamo, viviamo, poi moriamo. La morte è la nostra eredità universale. Tutti dobbiamo passare per il suo portale. La morte rivendica gli anziani, gli stanchi e gli esausti. Visita i giovani nel fiorire della speranza e nella gloria dell'aspettativa. Neppure gli infanti sono esenti dalla sua morsa. Usando le parole dell'Apostolo Paolo, è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola. E morti rimarremmo, se non fosse per un uomo e la sua missione, sì, se non fosse per Gesù di Nazareth. Nato in una stalla, messo a giacere in una mangiatoia, la sua nascita adempì le dichiarazioni ispirate di molti profeti. Egli fu istruito dall'alto, fornì la vita, la luce e la via. Le moltitudini lo seguirono, i bambini lo adoravano, i superbi lo rigettarono. Egli parlò in parabole, insegnò mediante l'esempio, condusse un'esistenza perfetta. Benché il Re dei Re, il Signore dei Signori, fosse giunto, alcuni gli tributarono il saluto diretto ad un nemico, ad un traditore. Seguirono le derisioni che alcuni chiamarono processo, gridi di «crocifiggilo, crocifiggilo», riempirono l'aria. Iniziò poi l'ascesa al Calvario. Fu messo in ridicolo, insultato, deriso, schernito e inchiodato ad una croce in mezzo agli urli: «Il Cristo, Re di Israele, scenda ora giù di croce, affinché vediamo e crediamo». Ha salvato altri e non può salvar se stesso? Egli rispose: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. Il suo corpo fu deposto da mani amorevoli in un sepolcro scavato nella roccia. Il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, Maria Maddalena e Maria, la madre di Giacomo, insieme ad altri, si recarono al sepolcro. Con loro stupore, il corpo del loro Signore era scomparso. Luca riporta che due uomini in vesti sfolgoranti apparvero dinanzi a loro e dissero: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato». La settimana prossima il mondo cristiano celebrerà l'evento più importante della storia conosciuta. Questa semplice dichiarazione: «Egli non è qui, ma è risuscitato, fu la prima conferma della risurrezione letterale del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La tomba vuota, quella prima mattina di Pasqua, portò la rassicurazione confortante, una risposta affermativa alla domanda di Giobbe: se l'uomo muore, può egli ritornare in vita? A tutti coloro che hanno perso persone care, rispondiamo con la domanda di Giobbe: se l'uomo muore, egli tornerà in vita. Noi lo sappiamo, perché abbiamo la luce della verità rivelata. Io sono la risurrezione e la vita, proferì il Maestro. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Nelle lacrime e nelle prove, nel timore e nel dolore, nell'accoramento e nella solitudine per aver perso delle persone care, c'è la rassicurazione che la vita è eterna. Il nostro Signore Salvatore è il testimone vivente che è così. Con tutto il cuore e il fervore della mia anima, elevo la mia voce come testimone speciale e attesto che Dio vive davvero come testimone speciale. Gesù è suo figlio, l'unigenito figliuolo del Padre nella carne. Egli è il nostro Redentore, il nostro Mediatore con il Padre. Fu Lui che morì sulla croce per espiare i nostri peccati. Egli divenne il primo frutto della risurrezione. Poi egli morì. E per questo tutti vivremo di nuovo. Quale gioia questa frase mi dà! Io so che vive il Redentore. Prego umilmente che anche il mondo intero possa saperlo e vivere secondo questa conoscenza, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Holy Father in heaven.
Padre in cielo. Umilmente esprimiamo il nostro amore per te e ti ringraziamo per questo tempo che abbiamo avuto per essere istruiti. Ti ringraziamo per i presidenti che guidano la Chiesa qui sulla terra e lasciamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This is the 177th.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 177esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.